Durante gli anni scorsi sono nati più esperimenti sul suolo italiano, Toscana, Veneto, Campania, Lazio, un po' in diverse regioni, poi riunite sotto quello che è stato il nome coniato a Napoli di Scheck, e che quindi vuol dire proprio che è una collaborazione italiana. Non c'è piemontese, non c'è veneto, non c'è toscano, non c'è siciliano. E questo sarebbe diciamo il primo tassello di quello che è l'utilizzo di una moneta locale, che oggigiorno non può più essere soltanto locale, perché ormai le produzioni avvengono spesso e volentieri in distretti o in luoghi dove vengono prodotti in massa, molto lontani da quelle che sono le comunità locali. Quindi la comunità locale ha un senso se la allarghiamo a quella comunità che fa sì che all'interno della quale si trova tutti quelli che sono i beni e servizi per una vita onesta e decente. Il primo passo da fare per capire il perché di una moneta locale sta nel capire del perché invece è stata fatta una moneta unica, in quanto soltanto avendo un primo quadro della situazione finanziaria e dei perché hanno portato all'introduzione di quello che è l'euro, si riesce a capire perché non è soltanto un bisogno, ma è una necessità impellente quella di trovare altri mezzi di scambio per continuare a commerciare, in quanto questo sistema è giunto al capolinea, ormai è diventato palese, lo dicono quasi apertamente. Il primo grande problema infatti è capire che la moneta, quella che noi pensiamo essere nostra nei nostri portafogli o nei conti correnti, in realtà non è nostra. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggigiorno si scoprono immensi buchi nei bilanci delle banche, semplicemente perché quei buchi sono la genesi della moneta, cioè sono dovuti alla metodologia di inserimento in circolazione della moneta stessa, o di quella che noi consideriamo moneta. Vale a dire, noi vediamo che, per restare su un tema del giorno, il tesoro degli Stati Uniti deve mettere 800 miliardi di dollari per salvare le banche. Com'è possibile se i soldi sono emessi dalle banche che intervenga il tesoro? È possibile per un semplice motivo. La tecnica di emissione della moneta sta nel fatto che la moneta nasce soltanto grazie a un titolo di debito, gravato di interessi. Quindi, che siano stati o che siamo noi privati, le banche sono degli scatoloni vuoti, completamente vuoti, delle normali società, le quali hanno una tipografia cartacea, le banche centrali, o una tipografia computerizzata, quelle che sono le banche commerciali, ed emettono potere d'acquisto soltanto a fronte di quanto noi siamo in grado di garantire con i nostri beni. Quindi risulta chiaro che una Federal Reserve, come una BCE o come prima la Banca d'Italia, correva in tipografia a stampare carte in chiostro soltanto al momento in cui il politico a nome del popolo italiano andava a stampare ai poligrafici i BOT e i CCT. Il gioco delle tre carte: vado a indebitare la comunità per avere che cosa? Un mezzo di scambio a costo nullo. Quanto costa stampare un biglietto di un euro o prima la lira? 3 centesimi. Valore facciale 100 euro. Quindi è chiaro che basta che ognuno di voi si trasformi in banca per entrare in possesso della ricchezza di chi ha di fronte, perché non fa altro che passare di scrivania. Quando voi andate in banca a prendere un mutuo, firmate la vostra garanzia, gli date la vostra casa. Lui, dopo mille problemi, perplessità, dobbiamo vedere il suo reddito, dobbiamo vedere la sua patrimonialità, solidità e quello che vi pare, andrà dietro a un computer e farà una scrittura in partita doppia, dove creerà all'istante il potere d'acquisto che poi
vi presterà.
Questo gioco è arrivato al capolinea, perché se tutta la massa monetaria viene prodotta in questo modo, cioè tramite titoli di debito, ed è gravata da interessi, è naturale che la liquidità, cioè i soldi, non sono mai abbastanza per ripagare quello che è il debito, cioè il titolo di debito più l'interesse. A voi vi danno 100.000 euro di mutuo, non vi danno mai i 160.000 che dovrete restituire in 20 anni. Quei 60.000 non li ha creati nessuno. Entreranno in circolazione se ci sono altri che chiederanno prestiti per immettere nuova liquidità nel sistema. È naturale che è un sistema insostenibile, è un sistema conosciuto fin dall'antichità, il sistema della moneta a interessi. Le prime crisi di credito sono riscontrabili nel tavolette di argilla di 2500 anni prima di Cristo. È un sistema nato in Iraq, esportato poi in Egitto, poi in Grecia, ai Romani, arrivato poi ai Fiorentini, ai Veneziani. Ed è quindi chiaro che questo sistema, essendo il debito accumulato sempre molto maggiore della moneta in circolazione, arriva a un certo punto che il debito è insostenibile. Ad oggi abbiamo titoli di debito per all'incirca 60 volte quella che è la liquidità circolante. Quindi è naturale che non siano pagabili questi titoli di debito. La natura della moneta e del debito si dimostra per quella che è, impagabile. Nel corso della storia, infatti, venivano fatti i giubilei, o gli ebrei hanno l'anno sabbatico. Ogni tot di anni c'era la remissione dei crediti e dei debiti, in quanto sapevano benissimo, già ai tempi degli assiro-babilonesi, che la moneta a interesse era socialmente distruttiva. Quindi abbiamo tutta una serie di giubilei certificati a livello storico, e fatti delle volte anche in percentuale a quelli che sono i debiti, come succedeva nell'antica Roma. Naturalmente questo poi è stato dimenticato con il tempo. Ad oggi siamo in una situazione critica, perché non c'è mai stata una bolla di debito di queste proporzioni nella storia dell'umanità, in quanto mentre prima il denaro veniva utilizzato dalle persone per una piccola percentuale dei bisogni della propria vita, ad oggi vengono compiute almeno 20 transazioni al giorno per ogni persona col denaro, quindi è naturale che permea ogni aspetto della vita. Fatto sta che un eventuale crack di sistema va a coinvolgere l'intera società, né più né meno, ed è quello che sta accadendo. Il sistema si è iniziato a mostrare nel 2007 e ora sta venendo giù a livelli sempre più alti. Naturalmente, per vedere di salvarlo, e così di salvare anche chi lo detiene, cioè la casta bancaria, la vera depositaria del potere, non certo il politico, che è un cuscinetto fra chi lavora e chi detiene il potere, ecco che paradossalmente che cosa fa? Chiede alla comunità, cioè agli stati, di garantire per le banche la causa di questi problemi. Siamo arrivati al paradosso finale. Ecco perché chiedono all'America di stampare 800 miliardi di treasury bond per portarli alla Federal Reserve, che stamperà 800 miliardi di dollari e li presterà a chi? Alle proprie proprietarie, che sono le banche commerciali. Follia pura. Infatti anche Tremonti è arrivato a dire: mettere le banche centrali a guardia del sistema monetario è come mettere i topi a guardia del formaggio. Cioè, ormai sta diventando palese. Infatti si aspetta un 2009, un 2010 molto peggiore di quello che naturalmente dicono, perché al momento in cui questo sistema arriverà a determinate criticità e i debiti si dimostreranno per quello che sono, impagabili, quindi obbligazioni, titoli di Stato stessi, eccetera, si congelerà la moneta, nessuno vorrà più spendere, quindi ci sarà il fermo totale. Già ora con un calo di circolazione del 20-30%, i soldi si stanno fermando, diciamo così, non circolano più, e questo crea quella sensazione di mancanza di denaro che vediamo quotidianamente, insomma. Ecco che la moneta locale si inserisce prima di tutto per il modo in cui viene messa in circolazione, e cioè in maniera gratuita, come dovrebbe essere la moneta. La moneta è un mezzo di scambio, non è un titolo di debito, come in realtà è ora. E come tale, gli euro che sono in circolazione dovevano essere messi in circolazione gratuitamente, cioè tramite pagamenti. Emessa un tot di moneta data agli stati, e gli stati avrebbero dovuto farla entrare in circolazione dandola ai cittadini. Si capisce perché i falsari vengono beccati e perseguiti in maniera esemplare, perché sono molto più onesti di una banca, in quanto loro stampano e pagano. La banca stampa e presta. Quindi il falsario fa capire la problematica che sta invece dietro una banca. Per questo è visto come un nemico, come il nemico numero uno, mentre in verità è un benefattore sociale perché consente il pagamento degli interessi. E quindi anche la moneta locale, in questo caso lo scek, entra in circolazione tramite pagamento, donazione. Cioè, una comunità di persone decide di monetizzarsi, dare fiducia a un mezzo di scambio e dice: perfetto, noi quotidianamente produciamo beni, forniamo servizi eccetera per un tot, e come tale noi possiamo autoemetterci, sto inventando, 100.000, che non siano, che li chiami euro, che li chiami scek o che li chiami dollari, non ha importanza, è un numero. Ecco perché nei conti correnti noi vediamo tutti i numeri, e naturalmente ci mettono accanto il simbolino dell'euro, ma in realtà non sono euro, è potere di acquisto. Se voi chiedete dollari, vi daranno i dollari cartacei, se chiedete gli yen, vi daranno gli yen, se li chiedete in euro, vi danno il controprezzo in euro. Però è puro potere d'acquisto. Quindi la prima cosa da sottolineare è che la comunità decide di monetizzarsi e fa entrare in circolazione questa moneta. Questa moneta, per essere legale, almeno in Italia, non può essere scambiata al 100%. Perché ci beccano e ci ingabbiano. Può essere fatto solo fra privati, certamente non fra aziende, perché oltre che non poterlo fare, perché naturalmente la sovranità monetaria ora è della privatissima Banca Centrale Europea, che con l'articolo 105 del Trattato di Maastricht vieta qualsiasi tipo di circolazione monetaria che non siano euro, il secondo motivo andrebbe a toccare equilibri fondamentali, per cui ecco che entra il potere, né più né meno come successe con Auriti con il CIMEC. Auriti fece un esperimento monetario nel 99, perfettamente legale, che ebbe un grande successo e un grande risalto internazionale. Visto che dopo 2 mesi si stava espandendo in tutta la regione, lo bloccarono, dopo 2 anni gli dettero ragione, però avevano minato la fiducia delle persone, per cui non è ripartito. Quindi noi abbiamo pensato di emettere questa moneta che sia accettata in percentuale in quella che è una transazione. Vale a dire, il cittadino, la persona riceve 100 scek al momento che entra nella comunità, le persone che sono iscritte allo scek, e va ad acquistare presso il negozio, l'azienda X. Spende 20 euro, l'azienda fissa una percentuale di accettazione, mettiamo il 20%, e quindi gli dà 16 euro e 4 scek. L'azienda che li riceve a sua volta li va a rispendere nel territorio, nelle aziende che sono nel circuito d'accettazione. Questo ha un duplice effetto. Prima di tutto fa sì che il potere d'acquisto nelle tasche delle persone aumenti, quindi si possono permettere di far circolare la moneta, che le persone possono tesaurizzare quei 4 euro e eventualmente rendere i propri prestiti, quindi sgravarsi di un po' di debito. Al tempo stesso all'azienda locale consente di avere più clientela e quindi di riuscire ad andare avanti, essere più concorrenziale con le merci di importazione e quindi dare una spallata alle merci cinesi, e al tempo stesso non soffrire di un mancato incasso di potere d'acquisto, perché incassando 20 di potere d'acquisto, cioè 16 euro e 4 scek, non va a diminuire quello che è il proprio incasso. Fiscalmente è inquadrabile come riduzione volontaria di prezzo nei confronti di una persona che mi porta un semplice buono. Viene fatto un'azione del genere da parte della grande distribuzione con le tessere socio, le card, queste cose qui, molto simile. Per cui eventualmente, se dovessero dare delle rogne a noi, dovrebbero spiegare come mai a noi, che la rivolgiamo in maniera intelligente anche verso la produzione, alla piccola imprenditoria ci vengono a rompere le scatole, mentre come al solito quelli grandi non li toccano. C'è da dire che fino ad oggi però non abbiamo avuto problemi, anzi, un paio di volte sono venuti i carabinieri e si sono anche iscritti, per cui... In più il rischio è assolutamente nullo, perché insomma ognuno può fare una riduzione di prezzo sia volontaria ad un amico, sia se ti presentano un foglio di giornale come qualsiasi altro tipo di supporto. Essendo una percentuale di prezzo, poi se ci fosse qualcuno che va a falsificare gli check deve avere anche gli euro a disposizione, quindi porta comunque nel circuito tutto il potere d'acquisto. Ora vedremo come procede la cosa, perché tanti enti locali sono in grave difficoltà e quindi fino ad ora ci hanno snobbato, invece ora sono diventati più ragionevoli e alcuni stanno iniziando a pensare di riscuotere i primi tributi, specialmente per quanto riguarda la raccolta rifiuti, con una percentuale check. In quel caso diventerebbe una vera moneta, allora cambiano tante cose, però c'è ancora un po' di tempo, ancora ci strizzeranno per un po'. È tutto qui. Quindi, entrata in circolazione all'opposto della moneta debito, vale a dire moneta proprietà. Viene data in mano a colui che la garantisce con la propria accettazione. Dal punto di vista dell'azione, più sono i partecipanti al gioco e meglio funziona. Quindi ecco che la vera sfida sta nel fatto che la ricostruzione delle comunità locali fa sì che, riguardandosi negli occhi, si riesce a creare un circuito economico che faccia girare questa moneta insieme agli euro in maniera tale che inizi a creare quel senso di comunità che è necessario per qualunque tipo di moneta. Noi il corso forzoso non ce l'abbiamo, ce lo scordiamo, per cui è necessario il coinvolgimento della persona e spesso volentieri che sappia anche quella che è la parte culturale relativamente alla problematica finanziaria. Cosa che consiglio a tutti di approfondire, perché nei prossimi mesi pioverà di brutto, per cui chi ha ancora qualche euro da parte che li metta al sicuro,